intanto visto cioè, gli interventi che si sono susseguiti, a me cioè, devo rispondere con una battuta a chi ha avuto sul falso problema che sarebbe tutti sulla stessa barca, cioè io rispondo sì, magari saremmo tutti sulla barca, so che voi siete sulla nave da crociera, su cui no, per siamo sulla barca. Detto ciò, insomma, mi pare che questa sera si stiano affrontando, le relazioni che abbiamo ricevuto, un po' quelli che sono i casi emblematici dell'attacco ai diritti del mondo del lavoro, cioè per passare in rassegna la questione di quello che sta avvenendo, la FIA per passare alla scuola e agli altri. Il mio intervento è una testimonianza che vuole spiegare quello che è forse diciamo la quarta gamba di un tavolo che rappresenta idealmente il lavoro precario, cioè il lavoro dell'era post-industriale, cioè il lavoro del consenso. Prima di, insomma, di parlare però io volevo comunque fare almeno due passaggi che sono significativi, perché secondo me è importante cercare di capire e di spiegare la complessità, perché se no si rischia molto spesso di parlare di fenomeni come feticcio. Io su questo argomento sono molto sensibile, perché sul lavoratore dei call center, sull'addetto al call center, si è detto molto e male, e spesso lo si è presentato come il caso del poverino. Quindi secondo me è necessario cominciare invece a spiegare le dinamiche nella quale si forma e comunque diventa numericamente importante come settore di lavoratori l'addetto consenso. Per cominciare io individuerei quello che è un po' il passaggio cruciale, che dà poi vita, che crea le basi, getta le basi su quello che è il superamento da parte del terziario su quella che è l'industria pesante, quindi sicuramente un passaggio centrale è sicuramente sono gli anni 80 e il 1980, con la ristrutturazione delle aziende, l'introduzione dei processi automatizzati, che cosa fa? Di fatto licenzia gran parte, masse di lavoratori che lavoravano essenzialmente nel manifatturiero e nell'industria pesante, e tante aziende, non solo le classiche che già prima si occupavano di servizi, penso alla pubblica amministrazione, al turismo, alle banche, ma anche nuovi settori che prima non fornivano servizi, iniziano ad occuparsi di servizi, ovvero l'informatica, le telecomunicazioni e la grande distribuzione. Parlo proprio di questi tre settori perché sono i tre settori da dove proviene gran parte dei lavoratori che sono impiegati nel call center. Chiaramente con questo spostamento che si crea nel corpo della classe lavoratrice in questo paese, ma non solo, c'è uno spostamento dei lavoratori verso i servizi. Chiaramente il mio intervento non vuole essere risolutivo, nel senso che ci sono tendenze e controtendenze, però alcune linee generali di indicazione le possiamo sicuramente individuare. Nei servizi vi sono, cioè se pensate che nel 2000 già il fatturato del mondo dei servizi rappresentava il 68% del PIL in questo paese. Il 63% degli impiegati è impiegato nel terziario. Vi rendete conto dell'importanza che assume anche a livello capitalista questo settore. Chiaramente, come dicevo, ci sono dei settori che sono meno e che sono più professionalizzati e settori che sono meno professionalizzati, anzi addirittura sono mal pagati e sono precari. Io di questo mi occuperò, perché il mondo del consenso, forse è la parte rappresentativa di questo settore lavorativo. Quindi dicevamo, gli anni 80 sono gli anni dove comunque grandi aziende, soprattutto cominciano le telecomunicazioni e l'informatica, a investire ingenti quantità di denaro per creare delle, come dire, società di servizio. E adesso, senza stare a tediare, farò semplicemente un esempio di questa tendenza, che è stata la creazione a cavallo tra gli anni 90 e 2000 dell'azienda Telecomta. Cos'è Telecomta? Telecomta è una società satellite, della Telecomta, con circa 2500 aziende, e che gestisce sostanzialmente il servizio assistenza clienti del 197 e del 191, che per l'interno ci sono, e l'assistenza clienti della clientela business. Ecco, dopo questa parte, cioè, bisogna già vedere qua, dal punto di vista, come dire, dei lavoratori, dei diritti, qual è l'operazione che viene fatta. Veramente vengono create queste aziende satellite. In molti casi vengono creati per queste aziende delle deroghe ai contratti nazionali, che sostanzialmente comprimono diritti e salari. E quindi questa è già una prima fase che noi dobbiamo individuare per cercare quindi di capire di che cosa stiamo parlando e per cercare di trovare delle soluzioni. Quindi questo è il primo passaggio, un passaggio che avviene a cavallo dagli anni 90 e gli anni 2000. Un secondo passaggio avviene con il XXI secolo, con quella che viene chiamata l'era dell'outsourcing. Cioè, ovvero, queste aziende, per esempio, io prendo l'esempio di Telecom, che poi mi sta particolarmente caro perché nella mia carriera lavorativa ho lavorato con i colleghi di Telecom, però dall'altra parte, nell'altro dell'outsourcing. Ecco, cosa sono gli outsourcing? Sono semplicemente delle aziende che forniscono servizi e che nelle loro città, proprio per darvi un esempio, non so se vi è capitato di passare dall'aeroporto della nostra città in questi ultimi tempi, che c'è una gigantografia di un'azienda che fornisce servizi e che l'azienda recita: i clienti che collaborano con noi, che si affidano a noi. Ecco, io direi che sono questi clienti, tanto per dire l'importanza e quali sono le aziende che invece comunque in questa fase esternalizzano. Attenzione, non è che vanno scomparendo le aziende, le aziende madre di Telecom, continuano a esistere, però c'è una sorta di mutuo soccorso, nel senso che sostanzialmente le aziende satelliti delle aziende madre si occupano generalmente della clientela che sostanzialmente conta. E gli outsourcer generalmente vengono ceduti tutti quella che è la clientela base, quella che è la clientela privata, diciamo. Quindi molto spesso per quello si sente dire anche: beh, ho chiamato un call center, non ha avuto una certa. In molti casi non siamo in grado di risolvere gran parte delle problematiche che ci vengono richieste perché non abbiamo questo. Comunque, tornando a bomba sul caso della nostra azienda, che potete trovare in gigantografia del rapporto di presente, i clienti che collaborano con questa azienda, tanto per essere chiari, sono Argos, Carrefour, Eni, Ferrero, Mars, Torino, che banca, Ducati, Ferrero, la base e la Stato. Cioè tutti quei settori che maggiormente investono e dilatano quello che è la loro area di servizio. Ecco, detto questo, il lavoro all'interno dei call center è un lavoro che, insomma, questo mi è venuto come spunto sentendo l'intervento di Matteo sulla scuola, no? Cioè, perché per cercare di capire anche dove ci muoviamo, il call center è già un laboratorio dove comunque il lavoratore medio è quello che questa scuola sta tentando di comunque formare con gli studenti. Cioè, comunque è un ambiente dove la prevalenza è giovanile, ma non giovanissima, nel senso che comunque anche qua la tendenza del medio tende ad alzarsi, siamo già su 33-35 anni, io lavoro in un call center qua vicino e vi assicuro che comunque i capelli grigi sono abbastanza frequenti, c'è una prevalenza di donne e c'è un livello medio, diciamo medio alto, in cui si può dire, non esistono statistiche precise, ma grosso modo il 40% sono laureati. Ecco, in questo mondo, in questa realtà, la cosa che colpisce che rispetto a agli esempi citati prima, non parlare della Fiat, ma anche la scuola, che se magari ha una storia meno, tra virgolette, meno nobile rispetto a quello che è il mondo del manufatturiero e sugli immigrati, che invece comunque sono abituati a lottare. Ricordo solo e lo dico sempre che sono solo gli immigrati che hanno avuto il coraggio di schierarsi frontalmente contro la malavita organizzata. Questo secondo me va sempre sottolineato. Comunque, a differenza di questi settori, il call center è un ambiente dove non c'è nessuno, dove comunque uno sciopero che abbiamo fatto il mese scorso, un collega mi ha chiesto, io faccio parte dell'organizzazione sindacale, la CUB, ed è stato uno sciopero dichiarato solo dalla CUB, con il nostro rammarico, perché le altre organizzazioni sindacali non hanno partecipato perché bisognava difendersi contro i licenziamenti di sette nostri colleghi che non sono stati rinnovati dopo quasi 30 mesi. Pare che la legge dice che, insomma, dopo quel periodo là, o l'azienda crolla. Ecco, comunque, colleghi che mi hanno chiesto, ma voi potete fare sciopero? Io dico, guarda, vatti a leggere la Costituzione. Basta vedere, c'è un articolo che parla di diritto di sciopero. Il mondo dove noi ci troviamo ad operare proprio questo. E poi ci sono anche altri elementi comuni che purtroppo e tragicamente hanno delle comunanze con quello che diciamo la mancanza che stanno facendo nella scuola. La questione dell'aziendalismo, siamo tutti una stessa famiglia, c'è luoghi dove comunque già quando entri ti fanno capire, insomma, qua dobbiamo tirarci sulle maniche, perché alla fine poi, però abbiamo visto come è finita, no? Cioè negli anni scorsi il bandito Landi, quello che per intendere c'era tanto più debito, è strappato via più i soldi, e invece i lavoratori sono rimasti senza lavoro. Questo. Quindi comunque la questione, cioè il mondo del call center è un mondo un po' particolare, dove poi sostanzialmente c'è una grossa contraddizione e che comunque pone dei problemi oggettivi quando si tratta di collegare e organizzarsi. È il fatto che fondamentalmente il lavoratore del call center, a differenza del mondo della scuola o anche di una certa parte del mondo operario, al lavoratore del call center non piace questo. E questo è tutto. Però la grossa contraddizione che io dico spesso, sai, anche a me sarebbe piaciuto fare altro, però in realtà è questa, e probabilmente il lavoro che dovrei fare per tutta la vita è questo, a meno che tu non abbia delle particolari risorse anche a livello economico, cioè quello che ti aspetta è quello. E quindi, e vado per concludere perché poi mi piacerebbe appunto dare spazio al dibattito, l'ultima parte del mio intervento riguarda un po', come dire, i tentativi di forme di organizzazione e di resistenza all'interno di questo comparto. Allora, sostanzialmente quello che è importante, e io dico spesso ai miei colleghi, ecco, io dico, io per la cronaca sono stato stabilizzato grazie alla circolare italiana, una circolare di Milano che però ha avuto un effetto un po' perverso, perché in realtà verso la metà degli anni 2000, non so se avete, se avete seguito, insomma, comunque c'era anche una grossa, come dire, precarietà anche a livello contrattuale, precarietà che è rimasta a livello strutturale, in un secondo momento. Cioè, precarietà contrattuale derivata sostanzialmente dal fatto che questi, grazie al fatto che leggi che permettevano alle aziende di utilizzare il contratto di, come dire, collaborazione, perché in realtà non sei subordinato, sei ultra subordinato, nel call center. Cioè, c'è quasi un'organizzazione militaresca, cioè nel senso ci sono call center dove tu devi utilizzare esattamente le stesse parole, tu non puoi utilizzare altre parole con lo stesso senso, perché sennò ti vengono prese. Ecco, all'interno di questo, la solarità degli anni 2000 si era sviluppata, soprattutto si è sviluppata alla tesi che il grosso call center di Roma, adesso si chiama, è stato acquisito dal gruppo Alma Viva, una battaglia per contro i contratti co-pro. Questa battaglia, insomma, con vari incendi, sono stato qua a dilungarmi, anche perché comunque ci sono stati degli egregi e che leggi documentari tra quali Pascal Celestini, Padre Sante, comunque ha dato, come dire, ha spinto i nostri legislatori, perché era chiaro che così non si poteva andare avanti, a diramare quella che è andata sotto il nome della circolare dell'Ama. Questa ha sì sostanzialmente stabilizzato una parte dei lavoratori. Dall'altra ha, diciamo, come dire, tolto quella che è proprio l'aspetto più macroscopico della, come dire, passatemi il termine di giustizia, cioè hanno tolto i contratti pro-pro, si è stabilito che l'operatore del call center è un lavoratore subordinato a tutti gli effetti e quindi non si poteva fare altro, cioè si è innescato quel processo che attraverso lotte, forme di conflitto hanno spostato i rapporti di forza che hanno fatto sì che appunto comunque rimanere questa circolare qua. Però questo non risolve i problemi, anche perché poi comunque è stato frutto di varie mediazioni, quel governo là, del governo Prodi, c'erano comunque tendenze che invece erano, come dire, anzi addirittura all'interno del governo Prodi c'erano padrini che molto spesso coprivano e tutelavano questi banditi, che sono i banditi che gestiscono gli outsourcer, cioè le aziende che forniscono servizi come quello dei call center. E sicuramente un punto da cui ripartire per quanto riguarda il lavoro dei call center è sicuramente la lotta alla precarietà, cioè una precarietà che è strutturale, perché comunque voi immaginate un'azienda che lavora per commesse. Chiaramente se la Telecom soffre di raffreddore, la commessa che lavora su quella sulla commessa Telecom ha un polmonite, chiaro. Quindi comunque non c'è la sicurezza che si aveva una volta, perché adesso insomma anche nelle grandi aziende, nelle grandi industrie non so più bene, però insomma comunque c'era comunque tutto un sistema che almeno ti garantiva, anche perché là c'era un impegno industriale, c'era comunque l'imprenditore che si impegnava all'interno del suo per sviluppare un tessuto industriale che potesse permettere innovazione tecnologica e che desse comunque soprattutto da lavorare, qua non abbiamo. Quindi vi rendete conto che anche il mio tempo indeterminato è appeso al filo. È appeso al filo perché se a un certo punto le commesse sulle quali lavoro, signor Staroni, io per il lavoro sul mio progetto del tempo, quindi se l'amministratore delegato Staroni decide che Eni Gas e Power nel più redditizio per qualche modo procede alla ristrutturazione, noi siamo come i colleghi di Utelia, come i colleghi di Omni. Ecco, quindi siamo, come dire, come per quanto riguarda forme di organizzazione e di resistenza, stiamo cercando comunque di metterci in collegamento anche con assemblee regolatori autocomunicati, dove comunque cerchiamo di mettere in comune una cosa in collegamento con quelle che sono le nostre esperienze, da lì cercare di fare delle campagne sulla lotta alla precarietà, sui rischi legati anche alla, a un certo tipo di ai rischi legati alla salute, perché tutto il discorso legato allo stress, all'attivazione, alla testa, solo una cosa sulla, sulla questione della salute, i lavoratori dei call center, il 40% dei lavoratori dei call center usa antidepressivi. Quindi questo già la dice lunga su quanto questo aspetto sia un aspetto che lega al di là poi della microconflittualità. Un'ultima cosa, la questione, che vado a chiudere, sicuramente un problema che c'è all'interno del mondo dei call center che e qua dispiace dirlo, Federico Bellomo, io mi rendo conto che la fiore. Il fatto è che a parte alcuni call center con i quali collaboriamo, che hanno un contratto di carico, purtroppo le organizzazioni di categoria di lancio su questo sono molto arretrate, comunque non permettono soprattutto la crescita della coscienza del lavoratore. Che sostanzialmente gli accordi che si concludono sono accordi che si concludono con il cost funzionale dal PAD, e quando arriva il delegato, che più delle volte non ha strumenti, ti viene detto prendere e lasciare. Quindi sostanzialmente quello che dovrebbe essere un processo inverso, cioè dove l'assemblea viene relativa al delegato, qual è la posizione che deve portare, si traduce in comunicazione. Questo è un grosso problema perché pone un grosso limite. Vado a concludere sull'immediato. Io credo che ritorno al discorso prima da Fiat e sulla questione della manifestazione del 16 ottobre. Allora, il 16 ottobre, vorrei ricordare che il 15 ottobre c'è uscito dalla scuola, sono secondo me due momenti decisivi. Nel senso che non tanto per una questione, o meglio, non solo per una questione di sfida relativa, ma per tutto il mondo del lavoro. Cioè, se la manifestazione del 15 e del 16 fallisce, sarà peggio per tutti. Quindi noi dobbiamo cogliere questo che è un passaggio decisivo di fronte a quello che è un attacco così violento al mondo del lavoro. Quindi l'invito è quello di partecipare, noi parteciperemo e faremo anche uno spezzone di autocomunicati, perché comunque non è solo la manifestazione di Dio, è la manifestazione di tutti coloro i quali pensano ancora che questo sia un paese fondato sul lavoro, sul fatto che questo sia un paese dove i diritti dei lavoratori devono essere messi, non dico al di sopra, io lo auspico, però quantomeno messi sullo stesso piano, e che comunque i politici si rendano conto che gli interessi della politica sono l'interesse di un paese. Senza investimenti nell'occupazione, nello sviluppo, questo sarà un paese che è destinato a decadere.